Potete immaginare, per un discorso così, noi e l'Islam, noi cristiani e l'Islam, cosa si apre? Quindi bisogna essere pazzi, appunto, per in 10 minuti volere pretendere dire qualcosa, no? E però mi sembra, dal punto di vista proprio del segno, che una comunità debba comunque tirar dentro nel suo dialogo col Signore alcuni dei grandi problemi della professione della nostra fede, dell'incontro con i pagani, dell'incontro con altre religioni. Cioè, questi sono discorsi che diventano sempre più parte della nostra vita, della nostra coscienza, e per alcuni versi contribuiscono a far capire cos'è la nostra fede. Non possiamo immaginare di fare un grande discorso, mi limiterò proprio, farò alcuni passaggi, rimanendo molto, molto elementari, molto vicini a un atteggiamento pratico, perché capite che di questi discorsi, come suggerirebbe la lettura, si potrebbero fare dei discorsi a vasti orizzonti, no? Nella storia, nel mondo, eccetera. Ma cercherò in qualche maniera di buttar lì qualcosa che possa permettere alla comunità di chiedere al Signore se stiamo pensando giusto, se alcune cose che stiamo coltivando dentro, che stiamo gestendo nella pratica, se sono nella direzione corretta, perché sono cose difficili ovviamente poi da vivere, di fronte alle quali assumere appunto atteggiamenti corretti. E allora io partirei anzitutto da come noi abbiamo incontrato il fenomeno. Magari qualcuno l'avrà anche studiato prima, però noi ce lo siamo trovati qui in casa, in mezzo agli immigrati. Cioè, noi li abbiamo incontrati così. Cioè, l'immigrazione islamica, il fatto che l'Islam è arrivato qui da noi, è avvenuto all'interno di questo grande fenomeno migratorio, fenomeno epocale addirittura, che sta facendo incrociare popoli e culture di tutto il mondo qui nella nostra Europa. Questo è il primo punto di partenza. E si viene a saldare, certo occorre un supplemento di riflessione, ma bisogna arrivarci. No. Questo qui di fenomeno sta saldando addirittura un'epoca storica. Cioè, si salda un processo che è iniziato 4 o 5 secoli fa. Cioè, per 4 secoli e mezzo circa, dalla scoperta dell'America fino alla metà del Novecento, fino al 1950-60, la direzione dei flussi migratori andava dall'Europa, sovrappopolata, in eccesso per alcuni versi, e dal suo sogno di dominio, di potenza, dalle sue capacità di conquista e di tecnica, è sempre andato così il processo migratorio. Abbiamo preso possesso noi di nuovi mondi da conquistare, da colonizzare, dall'America del Nord, dall'America del Sud, dall'Africa, all'Asia. Pensate una cifra, mi ha impressionato quando l'ho vista, dal 1900 al 1940, in 40 anni, hanno attraversato il mare 50 milioni di europei, 50 milioni. Quindi per 4 secoli e mezzo dall'Europa si è andati in questi altri paesi. Dal 1960-50 in poi il saldo migratorio tra l'Europa e il resto del mondo diventa positivo. L'Europa incomincia a importare la manodopera dai paesi del terzo mondo. Cioè, si invertono i flussi. Un fenomeno epocale in questo senso, no? Siamo partiti nella modernità con l'oro che conquistavamo, tra l'altro, in queste terre, a espanderci, a dominare il mondo. Adesso dalle altre parti del mondo stanno arrivando qui, dove noi siamo tutti spaventati. Ovviamente questa inversione di flussi avviene per le condizioni economiche e sociali di quei paesi, per la povertà e per l'esplosione demografica. Cioè, sta succedendo che là la gente diventa tanta e sono poveri. Qui invece i ricchi europei diventano pochi e vecchi. Quindi è all'interno di questo grande fenomeno che avviene, per non perderci in quisquiglie tra via Corridoni e via Leone XIII. Eh? Questo arrivo comporta tutta una serie gravissima di problemi e anzitutto problemi di sistemazione. A questi qui bisogna fargli posto in maniera elementare. I primi problemi che queste persone ci hanno posto sono problemi di pane, di casa, di lavoro, di potersi lavare, poter andare al gabinetto, a poter mangiare 2 o 3 volte al giorno. Sono questi i problemi radicali. E magari qualcuno di noi anche si è sorpreso di dire, sai, avevo fame, mi hai dato a mangiare, lo straniero mi ha ospitato, sgradevolmente si andava a leggere queste robe che il Signore ci invita continuamente a fare, poi sulla pelle, le hai lì fuori della porta, le hai qui, insomma cosa fai adesso? Le hai lì ai semafori, cosa fai? No. E poi via via problemi, per fortuna, più complessi di integrazione, la riunione delle famiglie, l'integrazione sociale mediante la conoscenza della lingua, la scuola dei figli, l'acquisizione dei diritti. E tutto questo sta avvenendo in mezzo a drammi, lo sappiamo, in mezzo a maltrattamenti, nel senso ci sono persone che dormono ammucchiate, lo sappiamo, che vivono con famiglie spaccate. No. Quindi in mezzo a drammi che trovano attenzioni e miracoli di solidarietà per un verso, ma anche tante ignoranze e tanto disinteresse e tanto egoismo. Anche perché, ma non sto a complicare troppo, anche perché mentre ce ne facciamo schifo e ne abbiamo anche paura, intanto tiriamo fuori quello che ci serve intanto. E quindi abbiamo introdotto tutte queste persone a tenere i nostri vecchi, per fare un esempio, quello ci serviva, no? Tra questa massa, tra questa marea di immigrati, c'è una presenza particolarmente inquietante, usiamo pure le parole che van bene, di immigrati islamici. Ci sono appunto questi immigrati islamici che sembrano porre dei problemi particolari. Perché fondamentalmente, se io traduco così ovviamente, perché si considerano facilmente anzitutto musulmani, capito? Cioè non è che arrivano qui come stranieri, si integrano, chiedono da mangiare, si integrano nella vita civile. No, vogliono restare musulmani, si raggruppano, sottolineano la loro identità che insieme è religiosa e sociale. Il fattore religioso è decisivo per la loro coesione interna, come elemento poi di confronto e rivendicazione rispetto alla società ospitante. Cioè è come se arrivasse gente e dice, no, noi non veniamo da voi, veniamo da voi ma impiantiamo la nostra società, hai capito? È come uno che qui in mezzo alla piazza ti mette giù la tenda e dice, noi seguiamo i nostri costumi. Beh, questo è inquietante, no? D'altra parte, i musulmani, partendo dalla loro specificità, mantengono spesso un rapporto privilegiato con i loro paesi, con certi paesi arabi o musulmani. E in ragione del legame stretto che c'è tra religione e politica, avanzano tutta una serie di richieste particolari, per esempio avere i loro luoghi di riunione, che sono di preghiera, ma sappiamo sono anche di socializzazione. E alcuni luoghi sono diventati anche dei semenzai poi di terrorismo, lo sappiamo, no? Nel senso, appunto, diventano per alcuni versi anche dei luoghi dove si infiltrano degli elementi di opposizione alla società in cui vengono, in cui si trovano. Chiedono quindi luoghi di preghiera, di socializzazione, luoghi di sepoltura riservati. Chiedono il rispetto di usi e costumi particolari rispetto alle concezioni e ai diritti riguardanti la famiglia, la donna, eccetera, il famoso velo, il burka, eccetera, eccetera, no? Tutto questo è chiaro che pone una serie di problemi e anche di opportunità. È inutile fargli sciocchi, no? Queste cose qui dobbiamo affrontare. Cioè, non è che possiamo chiudere gli occhi e dire noi non li vogliamo. No. Sì, se il mondo fosse tra calcinate, cavernago e malpaga, forse si può risolvere a questi livelli il problema. Ma siccome il mondo è un po' più grande, questi problemi qui, li dobbiamo, e non siamo i primi a affrontarli. Dobbiamo fare come i bambini, che la prima faccia diversa che vedono, i primi usi diversi che vedono, vanno in tilt, no? Questo pone tutta una serie di problemi, anche gravi, ma i problemi per l'uomo sono delle sollecitazioni, anche delle opportunità per la costruzione di una reale e complessa integrazione e soprattutto per edificare un patto sociale rinnovato. La storia umana è sempre... Ma tutte le famiglie, anche quando si sposano i vostri figli, cosa fanno? Bisogna ripartire a contrattare un altro stile di vita, altra parentela, altri usi e costumi, certo, lì all'interno di un'omogeneità più evidente. Ma tutta la storia in grande è così, e questa è un'opportunità per costruire un patto sociale che sia capace di integrare queste diversità, di rispettare le diverse storie e ricchezze culturali, cercando, questo è difficile, un nucleo di valori comuni che costituiscono la base di una cultura, di una civiltà integrata. E questa è la sfida che tutti gli immigrati, in particolare gli immigrati islamici, stanno ponendo all'Occidente. Cioè l'Occidente deve rinegoziare il suo patto sociale. E questi che entrano evidentemente portano delle ricchezze che devono rinegoziare con una società diversa da quella dove loro partono. Questo è il processo che è in atto. Ovviamente questo avviene con grande difficoltà, ci sono schegge di violenza, di non accettazione di qua e di là, del resto, no. Questo tra l'altro è erede di una storia secolare che sappiamo com'è. Questo avviene sullo sfondo di problemi terribili che abbiamo di fronte, di controllo della potenza, di distruzione delle risorse naturali, del rapporto paesi ricchi, paesi poveri, appunto. Ecco, questa sfida provoca i due campi, tutti e due i campi. Il mondo dell'Islam, sul quale però anche qui ho l'ulteriore criterio che offro per l'atteggiamento che poi assumiamo. Il mondo dell'Islam lo sappiamo che in realtà non esiste. Esiste ancora meno del mondo cristiano, tantomeno il mondo cattolico che ha un papa, che ha un magistero. Il mondo dell'Islam non ha un'autorità unica a cui ci si possa riferire. In realtà il mondo dell'Islam è un mondo molto complesso, sono diversi Islam, i quali tra l'altro hanno diversi rapporti con l'Occidente, diversi modi, quindi, di approcciarsi da parte nostra all'Islam. Per darvi una piccola idea, un conto è, per esempio, un tipo di Islam che è molto robusto, anche se è minoritario, abbastanza laico e moderno, che accetta la distinzione tra politica e religione di fatto e che incoraggia uno studio, un'interpretazione delle sacre scritture islamiche. L'Islam degli intellettuali, che ormai hanno assimilato e come la cultura occidentale, la tradizione scientifica occidentale, magari la criticano, per fortuna, no? Perché siamo noi i primi a criticarla per molti versi, no? E un conto è questo Islam, un conto per esempio è l'Islam mistico, il sufismo, che privilegia l'esperienza religiosa, spirituale delle persone. Un conto è l'Islam, per esempio, che si trovano ancora in molte popolazioni del Sahara, l'Islam popolare, tradizionale, fatto di un senso innato della trascendenza di Dio, dell'ospitalità, dello scambio. Appunto queste forme di cultura che sono affascinanti quando si incontrano, perché hanno conservato una convivialità, una trasparenza, una gratitudine verso il mondo, verso la società, no? Un conto è l'Islam ufficiale, gerarchico, che si elabora nelle scuole islamiche, che si presenta negli incontri ufficiali, e un conto ancora, l'ultimo tipo di Islam, che è quello che ci inquieta di più, l'Islam radicale, l'Islam fondamentalista, tra l'altro con tendenze diverse anche qui, perché c'è l'anima moderata dell'Islam integralista, che propone di islamizzare il mondo in maniera dolce, progressiva, dalla base, convertendo. E un conto è l'anima violenta, invece rivoluzionaria, che cerca di imporre la legge rivelata, la sharia, no? Dall'alto, con tutti i mezzi. E un conto ancora è il fenomeno terroristico, che non è l'Islam. Ne ha capacità anche di entrare in questo fenomeno complicatissimo che è il terrorismo, che sappiamo benissimo che allaccia molti elementi di geopolitica, di geoeconomia, e quindi in realtà intreccia motivi economici e politici intricatissimi che riguardano anche i rapporti tra nord e sud, tra oriente e occidente, quindi nei quali bisogna fare un'analisi di queste ragioni, appunto. Allora, cosa succederà? Questo variegato mondo dell'Islam sarà provocato e sarà modificato in maniere diverse dal suo incontro con l'Occidente laico e secolarizzato. Questo l'abbiamo visto lungo i secoli. Il rapporto tra Islam e cristianesimo è stato uno degli incontri che ha fecondato di più la storia occidentale in senso positivo, come è stato anche in alcuni momenti un momento di grande scontro. E quindi noi siamo sul fuoco di queste decisioni difficili, appunto, per le quali occorre molta intelligenza, molta apertura, molta capacità, appunto, di dialogare. E d'altra parte, questo incontro è una sfida per l'Occidente. Noi siamo i primi a essere scontenti della civiltà che abbiamo messo in piedi, però se ce lo dicono altri, allora ci arrabbiamo, come succede sempre, no? In realtà l'Occidente è costretto dall'Islam a mettere in gioco e in discussione la forza e la debolezza della sua civiltà. La razionalità, la tecnica, l'individualismo, la secolarizzazione, perché questi sono poi gli elementi dell'Occidente moderno. Questi come reagiranno? Come si modificheranno? Come saranno in grado di accettare la sfida, di mettere il loro progetto di civiltà con queste risorse, che sono fondamentalmente la scienza, la tecnica e i soldi finora, a servizio di un patto politico e antropologico mondiale, di un ordine economico e politico dell'universo? O facciamo anche noi come gli americani, che mangiano, bevono, inquinano e poi se qualcuno non li obbedisce fanno la guerra? Perché questo è, in questi ultimi anni abbiamo fatto questa scelta per l'ordine mondiale. Noi cristiani, che abbiamo una vocazione universale, come si fa a sostenere, a dire del nostro Dio, annunciare il nostro Dio come Padre unico di tutti, che ci vuol tutti fratelli, di fronte a certi atteggiamenti dei cristiani? Come si fa? Noi, appunto, dar da mangiare e tutti fratelli, queste due o tre cose del cristianesimo, dove vanno a farsi benedire? Di fronte ai problemi concreti, no? Noi che abbiamo una vocazione universale e siamo parte integrante di questa civiltà occidentale, appunto, abbiamo questa responsabilità particolare nel costruire questo patto di civiltà. Cioè noi che abbiamo generato per molti versi l'Occidente e che d'altra parte siamo i portatori di una vocazione universalistica. L'Occidente come modalità culturale di declinare l'universale, non come luogo del particolare. Beh, questa è un'opportunità formidabile per i cristiani per aprire coraggiosamente queste grandi discussioni sull'ambiente, sull'ordine mondiale, sull'economia, sul controllo dei flussi migratori, sul rapporto interculturale, sulla distribuzione dei beni. Sono questi i discorsi, non quelli di spaventarsi al semaforo. E in questo, ovviamente, abbiamo anche una responsabilità particolare per il dialogo religioso. In mezzo a queste grandi questioni storiche, umane, civili, culturali, no? C'è appunto da mettere in gioco nei confronti dell'Islam anche un dialogo religioso, che è pieno di interesse, cioè il dovere di prendere sul serio l'Islam anche come religione e di incominciare sul serio a conoscerci. Cioè, non possiamo semplicemente dire è il diavolo. Una religione così vicina al cristianesimo, peraltro, e così lontana, così diversa, e di cui siamo così ignoranti reciprocamente. Cioè uno dei pericoli più grossi di tutta questa situazione è che l'Islam è ignorante del cristianesimo e noi siamo ignoranti dell'Islam. E quando due non si conoscono è pericoloso. Quando due non capiscono quanto sono simili è pericoloso. Accenno, soltanto finendo anche qui, ad alcuni atteggiamenti pratici di questo dialogo missionario o di questa missione. La prima è che l'Islam in qualche maniera, e i più sinceri lo dicono, no? Noi continuiamo a dire che abbiamo il Dio vero, che abbiamo la verità, però alcune di queste persone ci fanno vedere chi è Dio. Per esempio si inginocchiano a pregare, per esempio, no? Per esempio fanno digiuno sul serio, per esempio praticano una solidarietà sul serio, no? Allora, una fede che ha aiutato e che aiuta milioni di uomini ad aver fede in Dio e a praticare l'obbedienza, la preghiera, l'elemosina, la giustizia, non ha niente da dire a un mondo cristiano occidentale che ha perso il senso di Dio, della trascendenza, e sprofonda in un individualismo edonistico e permissivo. Che a molti dell'Islam, o a tutto l'Islam, l'Occidente appaia decadente, che appaia malato, è così falso. Che intravedano in noi una civiltà molle, rammollita, perversa, è così falso. Che ritengano noi come dei non credenti, è così falso. Secondo, l'impatto con la secolarizzazione. Noi siamo esperti, noi conosciamo il fascino e i pericoli della modernità secolarizzata. Da secoli stiamo elaborando e forse ci stiamo rimettendo le penne. Ma da secoli stiamo faticosamente, con un'infinità di pericoli, cercando l'assimilazione di questo tipo di civiltà. Succederà lo stesso per l'Islam occidentale? Si riuscirà a aiutare a distinguere tra religione e politica, tra lo spirituale e il temporale, senza cadere nel secolarismo e nel materialismo? Questa è un'impresa comune, appunto. Terzo, un dialogo coraggioso, prudente e intelligente. Chi di noi l'ha provato lo sa, anche solo nel piccolo, con una famiglia, con due o tre ragazzi, no? Le chance di un dialogo ravvicinato, concreto, tra persone che vivono, lavorano le une accanto alle altre, portano i loro figli alla stessa scuola, intrecciano le loro storie familiari. Sì, forse ci salveranno alcune scuole private che prendono solo i cristiani, forse quelle ci salveranno. Su qualche zattera gireranno i cristiani salvati. Ma appunto questo dialogo fatto tra persone che possono trovare consonanze, solidarietà concrete, capacità di rispetto nelle diversità e soprattutto possono sperimentare nel concreto i significati e i legami di fondo della vita, il fondo della religione, appunto, no? Cioè, io sono sicuro che delle persone che si vogliono bene perché abitano nello stesso quartiere, si aiutano, non si fanno la guerra, appunto. Però bisogna guadagnarsi. E infine, non rinunciare a testimoniare il Vangelo. Oltre al dialogo che parte da questo nucleo e poi lo allarga, cerca di allargarlo, c'è posto anche per una proposta semplice, libera, umile, di ciò che costituisce il nostro tesoro. Noi diciamo che il Dio Trinità è un concetto più alto di Allah. Però vorrei ben vedere io questo concetto personale e trinitario di Dio. È una cosa dai cristiani sentita, vissuta, comunicabile, testimoniabile in uno stile di esistenza, no? Oppure quest'idea meravigliosa dell'incarnazione, la trascendenza e l'incarnazione che i cristiani mettono insieme, il più trascendente e il più corporeo, idea rivoluzionaria tra tutte. Se però poi vedo come si tratta il corpo in Occidente, ho dei dubbi appunto che i cristiani credano nella santità del corpo, tutti questi discorsi che poi fanno, no? O l'idea appunto della creazione come messa al centro dell'uomo, come antropologia, come valorizzazione dell'uomo, della storia che l'uomo costruì. Tutte queste grandi cose. E soprattutto la testimonianza di comunità vive, di comunità cristiane plasmate dalla parola di Dio, dall'Eucaristia, dall'aiuto ai poveri, da un generoso impegno nella vita civile, sociale, nell'ospitalità, appunto. Animate da una speranza che non si lascia scoraggiare dalle prove, da una speranza che è buona, ci fa essere buoni con tutti. Soprattutto questo appunto dovrebbe essere il luogo di una testimonianza del Vangelo. E allora vedete che più che dei cristiani che si vedono assaliti da un'altra civiltà, io vedo dei cristiani che si sono dimenticati di esserlo, si sono accomodati in un paesino, in una sintesi economica, politica loro, e la difendono con la violenza, coi denti, come l'hanno affermata prima, con la forza andando a conquistare, e adesso chiudendosi, no? Cioè io non vedo in questo una grande intelligenza, neanche storica, no? E tantomeno cristiana. Quindi in questo senso vedete che la provocazione che ci viene da fuori arriva nel suo nucleo fondamentale a provocarci a porre la questione della nostra identità. È lì che facciamo fallimento, è lì che siamo deboli. Forse siamo così nervosi perché siamo proprio deboli, sia come identità civile, come senso dei nostri valori storici e civili. Perché lo vedete bene, questa laicità al di fuori del non far male agli altri non riesce più a mettersi d'accordo su niente di positivo. Perché ognuno deve pensare quel che vuole, è impossibile due o tre vadano d'accordo su qualcosa. Una laicità così formale, così vuota, non può costituire il motivo di stare insieme. Questo è il vero problema della civiltà occidentale. Questa separazione tra il diritto e la morale è un segnale di questo. Non possiamo costruire valori a forza di leggi. I valori che ci tengono uniti sono quelli che passano da corpo a corpo, da cuore a cuore, che sono evidentemente condivisi, non che vengano stabiliti da un comitato di etica o da una legge. Quindi siamo nel cuore del nostro problema civile e siamo nel cuore del nostro problema cristiano. Cioè, se noi fossimo qui assaliti, aspettando l'assalto, no, perché a sentire in giro delle cose sembra che la logica sia questa. Se siamo qui a aspettare l'assalto in compagnia del Vangelo cristiano, non dobbiamo temere.